Luca, vediamo se adesso riusciamo a sentirti. Buon pomeriggio, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio, ben trovati a tutti, mi sentite?
Forte e chiaro, il nostro Luca Lovisetta, redattore della redazione della nostra sede di Bologna, segue le scuole della zona proprio dell'Emilia Romagna. Questo weekend invece raccontavamo, sei stato a Bruxelles, ospite del Learning Mobility Citizens Panel, che sicuramente saprai pronunciare meglio di me. Di cosa si è parlato e cosa, insomma, quali sono anche gli argomenti, le aspettative sul tema della mobilità di apprendimento?
Allora, dunque, partendo da che cos'è un Citizen Panel, che è la cosa, diciamo, forse più interessante dell'intero weekend, perché in pratica nel corso del quinquennio di von der Leyen si è data per la prima volta la voce ai cittadini in maniera letterale, cioè con una vera e propria democrazia diretta. Il primo esperimento è stato fatto con la Conference on the Future of Europe in Polonia nel 2022, quando sono stati convocati dei cittadini europei selezionati in maniera random per parlare dei temi che a loro sembravano più urgenti. Tra questi temi ne sono stati poi selezionati tre, sono stati posti al vaglio della Commissione e nel 2023 sono stati poi dati via ulteriori tre Citizens Panel, che sono praticamente, potremmo definirle metaforicamente, delle grandi riunioni di condominio su scala europea, con rappresentanti da tutti i paesi d'Europa scelti appunto casualmente. Poi dopo, magari, se volete, entriamo più nel dettaglio su come vengono scelti casualmente questi 150 per ciascun panel. I tre panel che si sono svolti quest'anno sono: il primo sul food waste, cioè sul spreco alimentare; il secondo sulla realtà virtuale, ed è stato il weekend precedente al nostro, mentre il terzo e ultimo, che è quello che io e altri 45 giornalisti dal resto d'Europa abbiamo potuto anche testimoniare e andare, diciamo, letteralmente nelle conference room, nelle sale delle riunioni, ovviamente senza poterne intervenire e registrare, visto che erano di fatto degli incontri, diciamo, privati, che poi servivano appunto come consiglio per la commissione per la produzione di questa raccomandazione. Era sul tema learning mobility, cioè sulla mobilità per l'apprendimento, quella che un tempo si traduceva in Italia come mobilità studentesca, ma che a partire dal 2011 con Erasmus Plus ha acquisito una forma completamente diversa, perché include al suo interno anche tutto il mondo degli apprendistati lavorativi, del mondo dell'educazione anche dell'infanzia, il mondo dell'università della terza età e anche quello che è necessariamente poi il lavoro in sé, con stage, tirocini, internship, opportunità anche per persone disoccupate o net. Quindi in qualche modo negli ultimi 10 anni sono state effettuate diverse riforme dell'Erasmus, in vista appunto di una nuova riforma che verrà posta al vaglio della Commissione prima della fine della presidenza von der Leyen, quindi nel terzo trimestre del 2023. Sono stati consultati i cittadini. Come funzionava? Ci sono stati tre weekend: il primo a febbraio in presenza con 150 cittadini che sono stati selezionati con delle telefonate del tutto casuali, cioè hanno spiegato che venivano letteralmente generati dei numeri di telefono da un computer e le telefonate venivano fatte, e poi chi rispondeva in qualche modo si poteva un questionario in base a quelle che erano le risposte anagrafiche, per poi poter garantire anche una certa, come dire, convergenza statistica che permettesse che non ci fossero, non so, tutti gli italiani fossero molisani, anche se in realtà c'erano molti molisani, non so perché, però ho incontrato almeno 3 cittadini molisani dei 17 della compagine italiana. Però appunto ci vogliono almeno un terzo che siano under 26, devono essere equamente distribuiti tra la campagna e la città, devono essere in qualche modo alcuni che abbiano avuto a che fare con il mondo della scuola, ma non necessariamente, perché un dettaglio su cui si è molto insistito è il fatto che poi venga data una prospettiva naif, una prospettiva nuova, fresca, che potesse permettere poi anche alla Commissione e agli esperti che aiutano la Commissione nel vaglio di queste raccomandazioni, poi quando verranno poi inviate e studiate, anche per avere delle prospettive nuove. Molto spesso le raccomandazioni che sono state prodotte da questi citizens panel sono dei provvedimenti che sono già in atto, però questo in qualche modo, parlando anche con i facilitators e con chi poi conduceva questi panel, che alcuni dei quali sono italiani, abbiamo fatto delle chiacchiere anche con gli altri giornalisti della spedizione italiana, c'eravamo io per appunto Zainet Media Literacy Network, un collega Samuele Finetti del Corriere della Sera e un giornalista invece di Oggi Scuola, una testata di Napoli, per quanto concerne il Mezzogiorno. Abbiamo fatto un pochino di chiacchiere con i partecipanti italiani, tutti inizialmente sono stati molto incerti sull'efficacia di questo metodo. Quando prima ho citato la riunione condominiale, stavo letteralmente parlando con un signore di Benevento, di 80 anni, ex professore di matematica in pensione, che in qualche modo ha detto che dopo un po' lui aveva smesso di parlare perché aveva la netta sensazione che il facilitator, ovvero la coppia di ragazze che conducevano la discussione per conto della Commissione Europea nelle varie sottodelegazioni in cui questi 150 venivano poi divisi per discutere dei vari punti, era molto indirizzata e quindi non si potevano esprimere le opinioni. Altri invece sono stati entusiasti perché hanno scoperto in qualche modo anche come funziona la Commissione Europea, come funzionano i suoi meccanismi, come funziona il processo di partecipazione in un esperimento che pare sia stato in qualche modo voluto direttamente dalla Presidente von der Leyen e che in qualche modo verrà replicato anche in futuro con degli ulteriori nuovi temi. Si parla per esempio anche di un'applicazione eventualmente anche temi magari più complessi, anche più politicamente divisivi, come per esempio la gestione dei migranti oppure anche la questione dell'espansione a est dell'Unione Europea. Insomma, è chiaro che in questo caso poi il cittadino comune può contribuire fino a un certo punto, però è importante poi sentire la loro opinione. Ad ogni modo sono stati fatti questi tre weekend, uno a febbraio, uno a marzo, uno ad aprile, l'ultimo dei quali è quello con anche la plenaria nella sala Alcide De Gasperi, che è una conference room da 400 posti. Era impressionante vedere anche tutti gli interpreti delle varie lingue che lavoravano in tre per ciascuna cabina e abituati forse all'eloquio degli europarlamentari e dei membri della Commissione Europea, sicuramente facevano parecchie difficoltà in questo caso, in cui spesso ci si parlava sopra o comunque noi italiani spesso facevamo casino in questo caso. Ricordo per esempio il signor Renzo che interveniva durante la plenaria con più di 500 persone presenti per correggere la pronuncia, perché veniva detto ovviamente medium o cose del genere, e lui diceva no, questo è latino, stiamo facendo rivoltare il povero Cicerone nella tomba, si dice meta, e tutti ridevano. Insomma, così ci siamo fatti riconoscere. Ad ogni modo, comunque, sono state prodotte queste raccomandazioni che, se volete, posso leggervi in breve, anche se alcune di queste si ripetono più volte, sì. Però la prima della quale per esempio è l'utilizzo di una lingua franca europea, ed è stato suggerito l'inglese. La seconda raccomandazione però è il fatto che l'imparare lingue straniere apre il cervello, quindi la learning mobility debba comunque promuovere l'uso della lingua del paese ospitante. E poi ancora la creazione di un quadro per la mobilità, per l'apprendimento, che non sia solo destinato agli studenti ma anche ai disoccupati, alle persone che cercano un lavoro, alle persone provenienti da background socio-economici svantaggiati. Questo è un tema che si è sottolineato molto, perché effettivamente il discorso dell'Erasmus è sempre legato, sia nella questione dell'Erasmus Plus che nella questione dell'Erasmus universitario, ad un contributo che molto spesso, soprattutto nelle città più costose come Parigi, come le grandi capitali europee, è del tutto insufficiente per garantire uno stile di vita anche solo studentesco, però comunque non abbastanza. E poi ancora raccomandazioni riguardo alla formazione professionale, quindi coinvolgere anche le varie associazioni di categoria, gli attori degli istituti di formazione, le camere del commercio, per provvedere un migliore sistema di incentivi. E poi addirittura si è parlato anche di Erasmus per famiglie, un programma pilota quindi per studio intergenerazionale che permetta quindi di partecipare a diversi membri della medesima famiglia. Un programma anche per un Erasmus per dipendenti si è proposto nelle varie raccomandazioni. E poi, insomma, andando avanti, bisogna fare di più per promuovere cosa l'Europa offre all'interno delle università, all'interno dei centri di formazione, a livello anche di comunicazione per i cittadini. Quindi si è parlato di creazione di un programma di ambasciatori in ogni paese dell'Unione Europea, con questi ambasciatori che avranno il compito di pubblicizzare e promuovere i programmi di mobilità. E anche qua poi dare più spesa, più reddito per il lavoro degli educatori, che debbano quindi essere ufficialmente riconosciuti come coordinatori internazionali. Le raccomandazioni poi dalla 15 alla 18 parlano del supporto finanziario e della non discriminazione nell'attività lavorativa, e poi la raccomandazione dalla 19 alla 21, che sono le ultime tre, parlano di superare i pregiudizi, incoraggiando una più equilibrata distribuzione per l'Erasmus Plus, valutare le barriere amministrative affrontate dai lavoratori e dai datori di lavoro. Quindi la Commissione dovrebbe anche prendere in considerazione le esigenze e le motivazioni dei datori di lavoro per inviare i loro dipendenti all'estero, quindi in qualche modo creare un sistema di incentivi per cui non sia solamente un vantaggio per il lavoratore ma anche per il datore di lavoro partecipare a questi tipi di scambi. E infine poi la 21, forse il punto più critico secondo quanto detto da molti, perché appunto alcune di queste raccomandazioni prodotte dai panel dei cittadini sono già in atto, sono già state studiate, però non erano conosciute, e quindi è stato puntato il dito contro la comunicazione. E la raccomandazione 21, forse quella più urgente, quella che tutti i cittadini dell'Unione Europea siano messi a conoscenza del programma Erasmus Plus entro 3 anni attraverso campagne di comunicazione che comprendono anche la promozione degli European Solidarity Corps, ovvero il nuovo servizio civile europeo, rendendo ovviamente poi inclusiva questa campagna anche alle persone con disabilità, ai lavoratori disoccupati, le persone che vivono in aree rurali e le persone economicamente svantaggiate. Poi, a seguito di questa plenaria, sono state votate le tre proposte maggiormente piaciute ai vari cittadini, che le hanno prodotte ovviamente in questi 21 diversi panel, in questi 21 diversi piccoli congressi di 15 persone, sono state poi votate nella plenaria. Noi giornalisti non abbiamo assistito alla votazione della plenaria perché siamo poi stati portati in un'altra conference room per un punto stampa con il capo di gabinetto del vicepresidente della Democracy and Demography dell'European Commission, cioè il maltese Colin Cicluna, assieme ad altre due burocrati, la direttrice generale della comunicazione dell'European Commission, che è la Pia Anrekel Hansen, e Ute Hallerblock. Hanno parlato a lungo di come l'Europa stia studiando dei metodi per convogliere dei suoi cittadini, si è parlato molto del Citizen Panel, di come questa iniziativa sia rivoluzionaria, poi insomma ci hanno spiegato un po' nel dettaglio quello che vi ho raccontato all'inizio dell'intervento, ovvero come i 150 cittadini per ognuno dei tre panel siano stati portati a Bruxelles per scrivere queste raccomandazioni, che poi venissero selezionate e sottoposte alla Commissione. Hanno sottolineato tutti quanti quanto sia impressionante quello che hanno prodotto i cittadini in termini di raccomandazione, quello che poi la Commissione Europea prenderà da queste proposte, i policy maker, cioè i legislatori, la Commissione e le altre istituzioni le vaglieranno. E hanno sottolineato come sia piuttosto unico che un'istituzione faccia questo, e sono molto felici di come sta funzionando e pensano che verrà probabilmente utilizzato in futuro. Ovviamente poi sappiamo che nel 2024 ci sono le elezioni, quindi non è detto che questa linea di pensiero, una volta che non ci sarà più von der Leyen, certo, sarà seguita. Quello che è sicuro invece è che il percorso sull'Erasmus verrà proseguito, quella è una priorità che è, certo, interpartitica, è stata una domanda fatta più volte e appunto i membri della Commissione hanno risposto positivamente, dicendo che esiste appunto da oltre 30 anni e nonostante il cambio di bandiera, il cambio di casacca, è stata una priorità.
Rimane uno degli elementi distintivi assolutamente anche nelle scuole, no? Lo vediamo sempre più frequentemente anche tra i più giovani, alle scuole superiori, l'abbiamo raccontato la scorsa settimana anche con l'Anco Marzio di Ostia. Luca, un'esperienza meravigliosa, interessantissima, siamo fieri di aver partecipato come Zainet con il nostro Luca Lovisetto. Di cosa parla la puntata di oggi di Indie Break? Perché ci salutiamo e ce l'andiamo ad ascoltare.
Allora, scusate, vi sento molto male, però immagino mi abbiate chiesto di presentare la puntata di Indie Break.
Sì, hai capito bene.
Ok. Allora, la puntata Indie Break di oggi parla di due nuovi album, uno che esce a luglio, è opera di PJ Harvey, è il ritorno della cantautrice dopo quasi 7 anni di pausa, e il suo nuovo disco è stato anticipato da un singolo che ci andremo ad ascoltare. Lei nel frattempo in questi anni si è occupata di poesia, di scrittura di libri, ha pubblicato dei suoi album che erano usciti ormai da catalogo e ha fatto delle nuove limited edition, mentre poi andremo a leggere qualche recensione del nuovo lavoro dei National, che hanno pubblicato un disco con alcuni ospiti eccellenti, tra cui anche Taylor Swift, Phoebe Bridgers, che però non è piaciuto molto alla critica, e ci siamo ascoltati un pezzo, insomma, per far capire di cosa si sta parlando. Quindi due brani, diciamo, dall'indie internazionale, in inglese, diciamo.
Luca Lovisetto, grazie, noi ce l'andiamo ad ascoltare, voi restate con noi, questa è Zay Time. Ciao Luca, grazie.
Grazie mille, ciao, buon pomeriggio.